Fratelli e sorelle carissimi, anzitutto buon anno, perché questa è la prima trasmissione sui miracoli eucaristici del 2020. E volevo dirvi che, proprio essendo vicinissima all'Epifania, soprattutto racconterò dei miracoli eucaristici e anche delle storie, ovviamente evangeliche, che parlano di Gesù bambino, della manifestazione. Voi sapete tutti che l'Epifania vuol dire manifestazione. E quindi, proprio dal Vangelo, il primo che si è accorto, a parte ovviamente Giuseppe e Maria, i pastori e così, il primo che si è accorto che quel bambino era Dio è stato San Simeone. Ricordate che nel Vangelo viene detto che appunto i genitori portano Gesù per essere presentato al Tempio, e quando in mezzo a tanti altri bambini arrivano di fronte a San Simeone, San Simeone lo prende in braccio e dice: ti ringrazio Signore, adesso Signore prendi pure la mia vita, perché ho visto la salvezza e la luce che tu hai portato nel mondo, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Quindi San Simeone è il primo al Tempio a riconoscere Gesù in mezzo a tanti altri bambini, e ovviamente è stata un'ispirazione dello Spirito Santo, no? Quindi gli altri, subito dopo, che hanno cercato Dio e l'hanno riconosciuto come Dio, sono stati i magi, che noi festeggiamo appunto l'Epifania lunedì prossimo, cioè dopodomani. Ecco, i magi si chiamavano, secondo la tradizione, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, e dicono i Vangeli che erano tre. Perché dicono che erano tre? Perché i Vangeli dicono che hanno portato oro, incenso e mirra. E quindi gli evangelisti penso che abbiano ritratto il numero tre dal fatto che furono portati tre doni, insomma. L'oro per dire che era re, l'incenso per dire che era una vittima, e mirra, appunto perché la mirra era quella che veniva data ai condannati per soffrire meno. Ecco, adesso vi racconto, comincio a raccontarvi di questi miracoli eucaristici in cui l'ostia diventa un bambino, proprio un miracolo eucaristico, perché nell'ostia che viene usata e consacrata in una messa è apparso un bambino. Questo sono tutti miracoli che sono stati comprovati, e quindi non abbiate dubbi che vi racconto delle cose inesatte, sono cose vere. La prima volta che viene citato questo fatto è stato Ascete in Egitto 300 anni dopo Cristo, cioè nell'anno 300, in quei secoli molti uomini e donne sono stati ispirati da Sant'Antonio Abate e hanno lasciato tutto per condurre una vita di preghiera e di contemplazione nel deserto egiziano. Uno dei centri principali di questo tipo radicale di esistenza monastica era nota come Scetis, che è una zona situata al nord occidentale del delta del Nilo. Questo, quello che vi racconto adesso, è riportato da un documento intitolato Detti dei Padri del Deserto, una raccolta di, allora si chiamavano apoftegmi, cioè i padri che raccontavano una cosa che avevano vissuto. E questo, il padre in particolare, si chiama Daniele il Faranita. E questo Daniele racconta che il padre Arsenio, appunto, che faceva parte di un convento, ma non era tanto, era proprio una raccolta di padri che vivevano insieme, diceva di un monaco anziano molto operoso nelle opere di carità, ma rozzo nelle cose di Dio, che sosteneva che l'ostia consacrata era un simbolo e nient'altro. Due eremiti anziani udirono questa affermazione e, sapendo che era un uomo buono e pio, pensarono che parlasse per ignoranza e cercavano di convincerlo che sbagliava. Ma l'anziano rispose: «Se non accade un fatto a convincermi, non mi persuaderò. Senza prove non cambierò idea». Pensate, mettere alla prova Dio, perché è proprio non credere al Vangelo, no? I due eremiti si misero in preghiera per una settimana e poi insieme al monaco in questione andarono a messa in chiesa. Alla consacrazione l'anziano e i due eremiti videro al posto dell'ostia un bambino che al momento dello spezzare del pane viene trafitto da un angelo. A quel punto l'anziano eremita gridò: «Credo!» e al posto del bambino rividero l'ostia. Questo è riportato dai detti dei padri del deserto come una prova che appunto i dubbi, come ci sono stati in tanti miracoli eucaristici, avvenivano già purtroppo negli uomini pii e umili degli anni 300 dopo Cristo. Questo è successo appunto nell'anno 300 ed è comprovato da quello che è scritto nei detti dei padri nel deserto. Il secondo miracolo di cui vorrei raccontarvi è successo nel 1153 in Francia, in una località chiamata Braine. È una cittadina della diocesi di Soissons, nel sud della Francia. Veniva organizzata regolarmente, in occasione della Pentecoste, una grossa festa con santa messa e processione, seguita da tantissima gente. Quell'anno la santa messa venne celebrata dall'arcivescovo, che allora era Anculfe di Pierrefond. Al momento dell'elevazione, la gente vide, al posto dell'ostia, un bambino. Non si sa quanto tempo durò il miracolo. La massa dei non cattolici chiese a gran voce il battesimo. Venne fondato un monastero dove venne conservata per secoli l'ostia miracolosa. Nel 1718, cioè 600 anni dopo, l'ostia era ancora incorrotta, era conservata in una cassetta di avorio insieme al calice, agli strumenti per fare l'ostia e ai paramenti. Scusate. Dal 21 al 24 aprile del 1790 fu fatto un inventario di quello che c'era nella cassetta. Questo inventario esiste ancora nell'archivio del Dipartimento in Francia, in Lyon. Durante la Rivoluzione francese il tutto venne nascosto presso il capo della polizia e venne restituita alla Chiesa nel 1838. La processione in ricordo del miracolo fu tenuta per vari secoli, ma attualmente è stata soppressa. Pensate agli uomini che dicono: «Sopprimiamo la processione perché chissà cos'è», quando per 600 anni si è avuto una ostia incorrotta, fratelli e sorelle. Quindi proprio siamo poveri di fede. Proprio che pensiamo che sia una devozione un'ostia incorrotta per 600 anni. Cosa deve fare di più Gesù che rimanere incorrotto in un'ostia? Comunque, fratelli e sorelle, cerchiamo di adorarlo di più. Cerchiamo che supplichiamo il Signore di avere più fede e quindi di adorarlo in quest'ostia incorrotta. Tutte le ostie consacrate di cui io sappia che è successo un miracolo sono incorrotte. Questo è voluto da Dio per continuare a essere presenti e continuare a convincerci che Lui nell'ostia è presente. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Il secondo miracolo, anzi il terzo miracolo di cui voglio parlarvi, sempre nell'ambito delle ossa che si trasformano visibilmente in un bambino, è successo in Spagna, a Caravaca. La cittadina di Caravaca si trova a 70 km da Murcia, nella regione di Valencia. È avvenuto nel 1232. E state molto attenti perché un racconto particolare. Quella regione da 300 anni faceva parte del regno arabo musulmano in Spagna. Voi sapete che i musulmani hanno invaso la Spagna e sono stati, in pratica l'hanno posseduta per 600 anni. Questo nel 1232 erano già 300 anni che era sotto i musulmani. Era il tempo durante il quale i cristiani spagnoli di Castiglia e di Aragona stavano cercando di cacciare gli arabi, i mori, dalla Spagna. Scusate, il re arabo Abu Zeyd teneva molti cristiani prigionieri, fra di loro anche un sacerdote, che era Don Gines Pérez Quirinos, originario di Cuenca. Quando il re Abu Zeyd chiese al sacerdote che mestiere faceva, questi gli rispose che era sacerdote e che serviva un potere universale che crea e può trasformare la natura. E un re, insomma. Non capendo la risposta, il re Abu Zeyd ordinò a Don Gines di celebrare una messa in sua presenza. Don Gines chiese che gli fosse portato tutto l'occorrente, però si accorsero che mancava la croce. Però la croce discese dal cielo come croce ortodossa, cioè, sapete, quelle due braccia orizzontali, non solo la tavoletta con l'inri, ma un altro braccio orizzontale. Era il 3 di maggio. Al momento della consacrazione, durante la messa, tutti i presenti videro al posto dell'ostia un bel bambino sorridente. Il re e la sua famiglia si convertirono subito e si fecero battezzare. Questa scena è stata affrescata nel 1364 sul lato sinistro della cappella a Orvieto che custodisce il reliquiario del miracolo di Bolsena. Quindi è stata affrescata perché l'artista dell'affresco pensava che fosse utilissimo raccontare altri miracoli eucaristici e quindi il Domo di Orvieto, dove è successo appunto tenuto la reliquia del miracolo di Bolsena, ha tenuto sulla sinistra della cappella e ha dipinto tre miracoli eucaristici e uno di questi era proprio quello di Caravaca. I documenti originali sono andati tutti distrutti, ma lo storiografo padre Gil de Zamora, francescano, che operava alla corte di Ferdinando III, il Santo, ha descritto dettagliatamente la storia. Un altro documento di valore notarile è stato scritto un secolo dopo e le copie scritte da Marinde e Spinosa ci sono giunte integre. Esiste anche una bolla del Papa del 1393, quindi 100 anni dopo, che stabilisce un'indulgenza per chi venerava la croce e dove si narra di vari miracoli connessi a tale venerazione. La croce, quella che è venuta dal cielo in quell'occasione, è rimasta nella chiesa di Nostra Signora degli Angeli fino all'aprile al 2 aprile 1667, quando fu trasferita in un nuovo santuario. Questa croce purtroppo è stata rubata, ritrovata due volte, ma nel 1934 fu rubata e non più ritrovata. Attualmente si venera un frammento della croce di Cristo e è stata inviata da Roma. Ecco, fratelli e sorelle, questo è un miracolo avvenuto nel 1232 a Caravaca in Spagna, quando un sacerdote ha detto messa di fronte ai musulmani e al momento della consacrazione l'ostia, al posto dell'ostia è apparso un bambino. quella è stata la motivazione per cui il re, un musulmano presente, tutta la sua famiglia si sono convertiti e si sono fatti battezzare. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Adesso vi racconto un altro miracolo eucaristico, sempre nello stesso senso, cioè che la costia consacrata appare come un bambino. Siamo nel 1254 in Francia, in un villaggio che si chiama Douai, nel contrado delle Fiandre, cioè verso nord della Francia. Il miracolo è avvenuto il giorno di Pasqua, nella chiesa di Sant'Amato, mentre i monaci erano nel coro della collegiata. Un sacerdote aveva terminato di distribuire la comunione ai fedeli e vide per terra un'ostia consacrata che era caduta dall'abisside. Si inginocchiò per prenderla, ma l'ostia si alzò da sola e si posò sul purificatorio che era sull'altare. Il sacerdote avverte i monaci che accorrono e vedono sul purificatorio, al posto dell'ostia, il corpo vivente di un bellissimo bambino. I fedeli sono anch'essi convocati e nessuno si priva della visione, tutti vogliono vederla. Il fatto viene subito risaputo. Appena informato, Tommaso di Cantimprè, domenicano, dottore in teologia, vescovo di Cambrai, si reca sul posto e chiede al decano della chiesa di vedere il miracolo. Nel frattempo il bambino era tornato a essere un'ostia ed essa era stata chiusa in una cassetta e messa nel tabernacolo. Appena viene aperta la cassetta, vede l'ostia e in essa il viso di un giovane uomo con la corona di spine e due gocce di sangue che colavano da una parte e dall'altra del naso. Immediatamente il vescovo si mette in ginocchio piangendo adora. Quando si rialza non vede più né il sangue né la corona di spine, ma solo il viso di un giovane voltato a destra. Il naso era lungo e dritto, le sopracciglia arcuate, gli occhi buoni e bassi, una lunga capigliatura scendeva sulle spalle. La barba si curvava sotto il mento e si impiccioliva sotto la bocca. La fronte larga, le guance magre e il collo lungo, leggermente piegato come la testa. Il viso pieno di benignità e di bellezza. Durante un'ora di visione essa cambiava, una volta il Cristo in croce, una volta come il giudice vero e una volta ancora come un bambino. Nella biblioteca del paese, Douai, esiste precisamente il numero 435, scritto personalmente dal vescovo Tommaso, che è stato testimone oculare. Anche un'altra opera contemporanea, chiamata il manoscritto di Sant'Amato, parla del miracolo, ma è andata distrutta in un incendio. Lo storico Bouzelin nel 1554 ha pubblicato il testo Gallo-Fliandre, che rapporta il racconto del miracolo. L'ostia è stata conservata e onorata fino alla Rivoluzione francese, poi se ne persero le tracce fino al 1854. Nell'ottobre di quell'anno il parroco della chiesa di San Pietro scoprì nella chiesa, sotto al crocifisso dell'altare usato per i defunti, una scatola di legno chiusa a chiave. La cassetta conteneva, secondo il biglietto che descriveva il contenuto, firmato da Alessandro Monrave, delle reliquie provenienti di diverse chiese di Douai, che erano state salvate dalla rivoluzione. In più, una scatola tonda rinchiudeva una piccola ostia, ancora bianca, ma rovinata ai bordi. Un biglietto redatto in latino diceva: il sottoscritto, canonico della chiesa collegiale di Sant'Amato, attesto che questa è veramente l'ostia del miracolo, che ho sottratto all'imminente pericolo della profanazione e ho gioiosamente raccolto. Le ho deposte in questa abisside e ho lasciato questa testimonianza scritta per i fedeli che la scopriranno. lì 5 gennaio 1793. La firma è illeggibile, quindi il vescovo di allora non riconobbe l'autenticità dell'ostia e dispose che essa fosse conservata in un tabernacolo della chiesa di San Pietro, secondo la quale l'attuale parroco di San Pietro, quest'ostia non è attualmente oggetto di alcun culto. Fu fondata però una confraternita del Santissimo Sacramento che organizza l'adorazione ogni giovedì. E il mercoledì santo di ogni anno viene celebrata la memoria del miracolo del Santissimo. Questo è avvenuto nel 1254 a Douai in Francia. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Vi racconto adesso un altro miracolo in cui l'ostia si trasforma in un bambino. Siamo a Saragozza, in Spagna, nel 1427. In Saragozza si trova il santuario della Madonna del Pilar, che vuol dire colonna, Madonna sulla colonna, che risale all'apostolo Giacomo, fra i 12 apostoli, fratello di San Giovanni l'Evangelista, che predicava in Spagna e vedendo che non riusciva a convertire nessuno, supplicò la Madonna di aiutarlo nella evangelizzazione. E successe questo: una notte, sulle rive dell'Ebro, che è un fiume, gli apparve Maria Santissima, che in quel momento viveva ad Efeso con San Giovanni, che gli diede una piccola colonna sulla quale c'era una statua di Maria col bambino Gesù. San Giacomo fece costruire una cappella per la colonna, che è stato il primo santuario mariano del mondo. La Madonna assicurò a San Giacomo che gli spagnoli si sarebbero convertiti. E il miracolo è avvenuto a Saragozza nel 1427 è il seguente. Una moglie che aveva un marito molto violento aveva provato in tutti i modi, senza riuscirci, di farlo diventare più benevolo. Pensate, andò da un mago arabo, che allora tutta la zona era posseduta dagli arabi, per avere un consiglio su cosa fare. Il mago le chiese di portargli un'ostia consacrata. Pensate, il mago arabo credeva alla presenza di Gesù più di quello che ci credesse questa donna. La donna, il mattino presto, andò nella chiesa di San Michele, si confessò e fece la comunione. subito dopo la comunione, estrasse l'ostia dalla bocca e la mise in un cofanetto. Andò poi dal mago arabo con il cofanetto. Quando il mago aprì la cassetta, al posto dell'ostia apparve un bambino luminoso. Il mago, terrorizzato, disse alla donna di riprendersi la cassetta, di portarsela a casa, di bruciarla e di portargli le ceneri. Pensate che orrore! La donna obbedì, ma quando il cofanetto fu bruciato, il bambino era illeso, il fuoco non gli aveva fatto nulla. La donna, terrorizzata, lasciò il bambino a casa e corse dal mago a raccontargli il fatto. Il mago, impaurito, decise di andare in cattedrale dal vescovo Don Alfonso Albonello a implorare il battesimo e l'assoluzione. Il vescovo decise di andare a prendere il bambino e di portarlo in processione in cattedrale. La notizia si sparse e tutta la città seguì la processione piangendo. Arrivati in cattedrale, misero il bambino sull'altare di San Valerio e il popolo la adorava. Il giorno dopo il vescovo celebrò la Santa Messa su quell'altare. Al momento della consacrazione dell'ostia, il bambino sparì. Nella cattedrale, nella cappella di San Domingo, c'è un dipinto che riporta la scena, una lapide che riporta la storia e viene conservato un documento dell'epoca scritto da un diacono. Vengono organizzate spesso delle adorazioni in quella cappella. Pensate l'orrore di queste cose che succedono, però è proprio anche dovuto alla mancanza di fede. Accresci in noi la fede, Signore, anche senza chiederti di provarla con dei miracoli. Accresci in noi la fede per credere che tu ci sei e che hai realizzato, inventato l'Eucaristia solo per essere presenti, che è una cosa che tu hai detto e riportata nel Vangelo. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi vogliamo crederlo con tutte le nostre forze, Signore. La forza aumenta la nostra fede. Grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore. Adesso vi racconto un miracolo avvenuto in Italia. Siamo nel 1570, è avvenuto a Veroli, un paese vicino a Frosinone, sotto a Roma. Era la Pasqua di quell'anno, 26 marzo. Nella basilica e collegiata di Sant'Erasmo, l'ultima cappella a destra entrando, la cappella di San Gregorio Magno, si tenevano le quarant'ore. Le quarant'ore sono in memoria delle ore nelle quali il corpo di Cristo stette chiuso nel sepolcro. Queste quarant'ore venivano fatte di adorazione dopo la Pasqua con diverse confraternite, della Misericordia, della Buona Morte, del Corpus Domini e della Madonna. Queste confraternite si davano il turno. Allora, quando si faceva adorazione, non si esponeva al Santissimo in un ostensorio, pur essendo previsto dal Concilio di Colonia, 100 anni prima, ma si metteva l'ostia consacrata in una teca d'argento di forma cilindrica con un coperchio a cerniera e posta dentro un grande calice coperto da una patena e da un corporale. Il tutto veniva messo sull'altare, illuminato da diversi ceri. Qui avvenne, il 26 marzo, verso le 2 di notte del lunedì dopo Pasqua, gli adoratori, che erano di turno, ha cominciato ad avere delle visioni. Il velo, il calice, la teca erano diventati trasparenti. Si vedeva l'ostia luminosissima. I presenti si battevano il petto, piangevano e gridavano misericordia. Fu subito avvertito il vescovo, che era Ortensio Battisti, che venne con il pretore e 7 giorni dopo indisse un processo canonico. Si sanno anche i nomi dei membri di questo processo. Erano due sacerdoti. Questi hanno visto per 30 minuti nel calice una stella e un'ostia luminosissima. Poi il calice è circondato da 2 lumi e uno di questi prende le sembianze di un bambino. Un altro gruppetto, formato anche da diverse persone e da un sacerdote, hanno visto per 30 minuti una stella lucentissima, con un'ostia grande e 3 bambini. Poi un altro sacerdote, che era un ebreo convertito, diceva: «Ti credo, Signore, ti credo!» E vedeva sopra il calice come una nuvoletta e sopra di esso un bambino con una veste scura. Invece un altro sacerdote diceva: «Mane nobiscum Domine», cioè «Resta con noi, Signore». Nella notte seguente, Domenico Nardi e Ippolito Doni, 2 laici, hanno visto il calice muoversi e a fianco del calice un bambino alto come il calice e 3 ostie in triangolo. Invece un altro laico, Sebastiano Sindici, ha visto in mezzo al calice un crocifisso. Le visioni furono tante, nel senso che non tutti vedevano le stesse cose. Terminate le 40 ore di adorazione, il Santissimo Sacramento non fu riposto nel tabernacolo, in quanto le autorità ecclesiastiche decisero di prolungare l'esposizione fino al 6 aprile. Ci sono state anche delle guarigioni miracolose: una mano rattrappita, una cecità, una paralisi e un esorcismo. Le testimonianze furono tutte messe per iscritto, firmate e autenticate da un notaio. Il documento autorevolissimo redatto dalla Curia immediatamente dopo i fatti è tuttora conservato in Sant'Erasmo. Il calice e la patena sono conservati fra i liquari della Chiesa. L'ostia invece è stata consumata 112 anni dopo. È un grosso peccato. Attualmente il miracolo viene ricordato martedì dopo Pasqua con una santa messa e una processione. L'adorazione viene fatta il primo lunedì del mese, a Capodanno, a Pasqua e Pasquetta. Questo è successo a Veroli, vicino a Frosinone, nel 1570, il 26 marzo di quell'anno. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Fratelli e sorelle, questi miracoli fanno sempre venire la pelle d'oca, perché è il Signore che ci chiede di credere alla sua presenza nell'ostia consacrata. Lui c'è veramente, è come un mendicante di amore il Signore, e ci chiede proprio di credere. E il Signore stesso è riportato dal Vangelo, ha detto: beati quelli che senza aver visto crederanno. Cioè la beatitudine è data da coloro che credono senza vedere, senza chiedere alcun miracolo e senza vedere se non l'ostia, e parlare a Gesù nell'ostia, sapendo che lui ha inventato l'ostia proprio per essere sempre presente in mezzo a noi. Grazie Signore Gesù. Adesso vi racconto un miracolo avvenuto in Sud America, in Perù, nel 1649, in un paese chiamato Eten. E qui avvenne questo. Nella festa del Corpus Domini, 2 giugno, il sacerdote Fra Jerome de Silva sta per riporre l'ostensorio dopo l'adorazione, quando vede nell'ostia il viso bellissimo di uno splendido bambino con folti riccioli castani. Allora si fermò e si accorse che tutti i presenti avevano avuto la medesima visione. Dopo qualche minuto la visione scompare e Fra Jerome rimise l'ostensorio nel tabernacolo. Il 22 luglio, circa un mese dopo, durante i festeggiamenti in onore di Maria Maddalena, patrona della città, Fra Marco Lopez, superiore del convento, espose il Santissimo nell'ostensorio e di nuovo apparve nell'ostia un bambino vestito con una tonaca viola, aperto sul petto, tipico vestito degli indios locali. L'apparizione durò 15 minuti. Molti altri, invece del bambino, videro 3 piccoli cuori bianchi uniti fra di loro, simbolo della Trinità. Ancora oggi si celebra con gran festa la festa del bambino di Eten, in Perù. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Pensate che per gli indios locali il fatto che Gesù fosse vestito di viola aveva un significato e che loro hanno legato alla festa, alla passione di Gesù. Quindi il bambino è vestito di viola proprio in ricordo della passione di Gesù. Grazie Signore perché veramente vuoi riscuotere la fede di tutti noi, che veramente manchiamo di fede. Se avessimo più fede, Gesù ha detto, direste a questa montagna di spostarsi ed essa vi ubbidirebbe. Aumenta la nostra fede, Signore. Ti lodiamo, ti adoriamo, ti ringraziamo per tutte queste tue manifestazioni e vogliamo adorarti in particolare dopodomani, nel ricordo dell'Epifania, in cui in risposta alla fede, alla ricerca dei 3 magi, sei voluto apparire a loro come un bambino. E loro ti hanno adorato, ti hanno cercato e ti hanno adorato. Lode e gloria a te, Signore. Ecco, vi racconto adesso un altro miracolo eucaristico, avvenuto in Spagna nel 1903, riguarda sempre il fatto che al posto dell'ostia è apparso un bambino. La cittadina dove è successo tutto si chiama Manzaneda, siamo in Spagna, 1903. Manzaneda è un paesino della diocesi di Astorga, nel nord della Spagna. In quegli anni i paesani erano molto arrabbiati con il loro parroco, il quale, non riuscendo ad andare d'accordo con loro, era andato a abitare a San Martino, un paese vicino. Non si sa di chi fosse la colpa di questa divisione. Ad ogni modo, in Manzaneda, quando appariva un prete, veniva insultato e addirittura appeso a sassate. Il vescovo pensò allora di mandare una missione di redentoristi a fare una settimana di prediche. Ci andarono padre Mariscalch e padre Romero. Ambedue ubbidirono con grande timore. Quando arrivarono a Manzaneda, non vennero raccolti da nessuno. Anzi, vennero a sapere che la popolazione ha deciso di non partecipare mai ad alcune delle loro prediche. I padri cominciarono le prediche nel paese di San Martino, dove era il parroco. Solo pochi adulti di San Martino vennero alle prediche accompagnando qualche bambino. Nessun adulto di Manzaneda si fece vedere. Solo al quinto giorno, più per curiosità che per altro, venne qualcuno. I padri redentoristi si scoraggiarono e scrissero al loro rettore che desideravano rientrare perché sembrava loro una cosa senza senso. Ma il giorno dopo il Signore stesso intervenne. Era il 20 aprile, festa del patrono Santo Livio di Astorga, il paese dove si era ritirato il parroco. I bambini al mattino avevano fatto la comunione con grande devozione, perché era festa del patrono. I redentoristi avevano pregato di chiedere a Gesù la conversione dei loro genitori e parenti, e Gesù li ascoltò e li esaudì. La sera del 20 aprile era prevista l'adorazione davanti al Santissimo. Il padre redentorista che avrebbe dovuto predicare era rimasto senza voce, e chiese al padre Romeo di predicare lui. Padre Romeo disse che non si sentiva pronto a guidare l'adorazione, ma era disponibile a predicare sull'inferno. Inaspettatamente, molte persone vennero, ma erano durante la predica distratti o addirittura indisponenti. Quando padre Romeo ebbe finito di predicare, furono accese tutte le candele, circa 200. Nel frattempo l'altro padre salì sul pulpito per guidare l'adorazione e la supplica. La sua voce era così fioca che si sentiva a malapena. Improvvisamente la chiesa si illuminò al punto che le 200 candele sembrarono spente. Era come se il sole fosse entrato in chiesa. Tutti si alzarono e fissarono l'altare. Una bambina gridò: «Voglio vedere anch'io il bambino!» Il padre Mariscalch chiese a tutti di inginocchiarsi. Tutti ubbidirono come in estasi. Cos'era successo? Quando il padre Mariscalch ha cominciato a parlare, gli vennero in mente le parole di Isaia: «Tutto il giorno predicato, ma non ho visto nessun effetto». Nello stesso momento la sua voce diventò potente, cosa che non era mai stata in vita sua. Il padre non si ricorda cosa disse, ma si rese conto che qualcun altro parlava in lui, Gesù stesso, perché nello stesso momento in cui pronunciò le parole di Isaia si videro nell'ostensorio un bambino al posto dell'ostia. Era biondo e all'inizio era della stessa dimensione dell'ostia, poi si ingrandì fino a prendere dimensione di un bambino vero e proprio, che si mise accanto all'ostensorio con le braccia aperte, come se volesse abbracciare tutti i bambini della parrocchia che si erano inginocchiati davanti all'altare. Il vestito del bambino era aperto sul petto e si vedeva la ferita del costato e il cuore. Anche le piaghe alle mani e i piedi erano visibili e ne usciva sangue. Portava una tunica aperta, bianca, con dei fiori viola. Lo splendore che emanava superava tutte le luci della chiesa. Rimase visibile per 20 minuti durante tutta la predica. È inimmaginabile lo sguardo di tutti i presenti, profondamente toccati dalla scena. Quando il parroco, che era in ginocchio davanti allo stenzoia, guardò negli occhi il bambino Gesù, gli mancarono le ginocchia e cadde disteso. Tremava tutto dal timore e dalla venerazione. Il padre Mariscalchi, che doveva tenere la predica, chiese ai bambini di unirsi a lui per chiedere perdono per i genitori e i parenti. I bambini si alzarono tutti in piedi e allargarono le braccia, ma non ebbero la forza di ripetere neppure una parola di quelle suggerite dal padre. Erano estasiati. Invece gli adulti ebbero la forza di ripetettero in coro ogni parola. Con serietà gioiosa la comunità rifece l'alleanza col suo Dio, come una volta Israele nel deserto. Poi il padre chiese al parroco di benedire tutti col Santissimo. Dopo averlo fatto, cercò di estrarre l'ostia dallo stensorio per rimetterla nel tabernacolo, ma tremava talmente che non riusciva a prenderle con le dita. Allora avvenne un altro miracolo. L'ostia divenne come viva, uscì da sola dallo stensorio, si alzò in alto maestosamente e poi entrò da sola nel tabernacolo. Il parroco chiuse il tabernacolo e tornò in sacrestia pieno di stumore e di paura. Ma la gente non voleva uscire dalla chiesa. Solo dopo che il padre Mariscalchi ordinò che uscissero, ubbidirono malvolentieri, ma nessuno uscendo voltò le spalle all'altare. Tutti uscirono camminando all'indietro. I bambini, che prima non avevano aperto bocca, adesso non smettevano di raccontare quello che era successo. La sera, quando suonò la campana per i vespri, tutti gli abitanti di Manzaneda si recarono dal loro parroco a San Martino e in ginocchio chiesero perdono pregandolo di tornare a vivere nel loro paese. Il mattino dopo, per la messa, c'erano talmente tanti bambini intorno all'altare che il sacerdote dovette farsi largo chiedendo di lasciargli un po' di posto per celebrare. Moltissimi adulti piangevano, pentendosi e chiedendo perdono per la loro incredulità. La distribuzione della Santa Comunione dell'ultimo giorno durò 3 ore, infatti tantissima gente era venuta dai paesi vicini. Il 27 aprile il padre Mariscal intonò il Te Deum di ringraziamento e nell'istante in cui lo intonò apparve di nuovo il bambino, questa volta senza piaghe, senza la ferita del costato, e la tunica era tutta bianca. Il suo viso era pieno di gioia. Al termine del Te Deum la visione scomparva. A ricordo del fatto, sulla croce che a Manzaneda ricorda questa visione parrocchiale, è stata applicata la figura in grandezza naturale del bambino Gesù, così come è apparso. Il vescovo di Astorga ordinò subito una commissione d'inchiesta che concluse i lavori dichiarando che il fatto era avvenuto senza alcun dubbio. Si formò a Manzaneta la confraternita eucaristica per l'adorazione perpetua del Santissimo. Tutta la storia riportata dal libro Lutz de Astorga nel aprile 1903 e nella rivista Prodigio Eucaristico di Barcellona. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Fratello e sorello, questo miracolo è avvenuto talmente vicino a noi, 1903, quindi 100 anni fa, e più di 100 anni fa, che tocca ancora. Non dico che c'erano i sopravvissuti che hanno visto il fatto, ma se lo ricordavano ancora di famiglia in famiglia, di generazione in generazione. Quindi è una cosa che ha talmente toccato quel paese che sicuramente l'adorazione perpetua viene di fatto fatta molto volentieri perché si ricorda quel fatto. E tutti si aspettano che il bambino Gesù riapparva, non è più successo. Però questo il villaggio si sente proprio onorato di avere questa apparizione proprio per loro, perché tornassero in chiesa a adorare e a sentire la presenza di Dio che è amore e solo misericordia. Grazie Signore per queste tue manifestazioni, grazie perché anche per noi tu sei presente, anche se non vediamo niente, come dice Gesù, beati quel che pur non avendo visto crederanno. E noi vogliamo, ti chiediamo, ti supplichiamo Signore, che possiamo avere più fede, che possiamo sapere con certezza che tu sei, ci aspetti dentro l'ostia, che tu ascolti tutte le nostre preghiere e ci esaudisci come e quando vuoi, nella maniera in cui vuoi, Signore. Grazie, Signore Gesù, per questa tua presenza, perché sei sempre vicino a noi. Noi viviamo immersi in te, Signore Gesù. E adesso veramente il ricordo di questi tre magi, che molti forse pensano che sia una storia, una tradizione. Invece il Vangelo ne parla, quindi il Vangelo è vero, è veritiero, e anche storicamente questi saggi che cercavano Dio e l'hanno trovato riconosciuto, pensate, riconosciuto in un bambino, hanno sentito lo Spirito Santo che proprio diceva è lui. Infatti sul Vangelo c'è scritto lo riconoscerete dal fatto che vive, che giace in una mangiatoia. Pensate, il creatore che giace in una mangiatoia per essere il più basso, il più povero di tutti e quindi essere all'altezza di tutti. Non c'era nessuno più povero di lui. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Adesso possiamo cantare anche noi un Te Deum per questo miracolo, per questi miracoli, Signore, che tu hai voluto fare proprio per tornare bambino come tutti noi siamo stati bambini. Grazie, Signore. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Adesso se volete farmi le domande, mi fate le domande, oppure non me le scrivete, oppure chiedete alla domanda di spiegarvele. Lode, gloria a te, Signore Gesù. Vi ricordo quindi che l'Epifania celebra la manifestazione di Gesù al mondo, rappresentato da Gaspar, Melchiorre e Baldassare, che si sono i nomi che la tradizione dice dei tre magi, e l'angelo dice che erano tre perché hanno portato tre doni, oro, incenso e mirra, che rappresentano l'oro, la regalità di Gesù, l'incenso, la passione e morte, la mirra, la crocifissione. Lode a te, Signore Gesù. Vi ho raccontato dei miracoli in cui è apparso al posto dell'ostia un bambino. Ci sono stati molti altri miracoli in cui al posto dell'ostia è apparso il volto di Gesù incoronato di spine e con le gocce di sangue sul volto. Questi sono, ovviamente, non sono correlati all'Epifania, ma sono proprio sempre una manifestazione di Gesù che ha voluto dire quanto Lui ha sofferto per noi. Fratelli e sorelle, forse meditando la sua passione, cosa che dovremmo fare spesso, e Lui ha chiesto, supplicando a molte mistiche, che noi meditassimo la sua passione per renderci conto di quanto Lui ha sofferto per ciascuno di noi. Perché Lui ha sofferto ovviamente per salvare tutto il mondo, e Lui vuol salvare ciascuno di noi, ma dobbiamo sentire che ha sofferto per salvare noi stessi, anche singola persona, e che a Santa Giuliana di Norwich ha detto: se fosse necessario sono disposto a rifare, a rivivere, a risoffrire la passione ancora una volta. Pensate l'amore di cui Gesù ci circonda. Siamo oggetto dell'amore di Dio, fratelli e sorelle. Un amore indescrivibile, veramente, che noi facciamo veramente molta fatica a immaginare, perché ci sentiamo talmente indegni, talmente miseri, talmente poveretti e non corrispondenti al suo amore, che Lui ha chiesto proprio a Santa Margherita Maria Alacoque nel 1573, quando ha chiesto di perseguire nella devozione dei primi venerdì del mese per 9 mesi consecutivi, per onorare proprio il suo modo di essere nell'ostia, il suo modo e la sua passione. Quindi meditiamola spesso, fratelli e sorelle, quello che Lui ha sofferto, non solo il primo atto di estrema divina umiltà quando si è fatto uomo, cosa che noi abbiamo rimeditato in questi giorni del Natale, no? Che si è fatto uomo per noi, si è fatto uomo povero, misero, senza nessun onore, è stato onorato però dai poveri che l'hanno riconosciuto, dai pastori e adesso anche dai 3 magi che rappresentano tutti noi. I magi sono coloro che cercano Dio e che l'hanno trovato nell'espressione più misera che un bambino in una mangiatoia. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Facci essere umili, umili come te, che hai detto siate i umili e miti di cuore. Facciamo questo proposito per quest'anno e chiediamo al Signore che ci dia la forza di coltivare e di portarlo in fondo. Grazie, Signore Gesù. Desidero raccontarvi anche un altro miracolo che forse conoscete già tutti, ma penso che sia bene ricordarlo, perché è un miracolo molto noto in tutta Italia e nel mondo, il miracolo di Lanciano. Il miracolo di Lanciano, che è in provincia di Chieti, sull'Adriatico, è avvenuto nel 700, non nel 1700, nel 700 dopo Cristo. E successe questo. È avvenuto nella chiesa di San Francesco, e lì è avvenuto che un sacerdote, un basiliano, di cui non si sa il nome, diceva la messa, ma aveva dei forti dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Allora, dopo la consacrazione, al momento, voi sapete, della frazione del pane, quando lui ha spezzato l'ostia, dall'ostia si è trasformata in carne e dall'ostia sono cadute e il vino si è trasformato in sangue. E questo sangue e quest'ostia trasformata in carne sono tuttora a Lanciano, in carta pecorita l'ostia, il sangue in 5 grumi di sangue. Pensate che l'ONU, le Nazioni Unite, vedendo la devozione che c'era a questo miracolo a Lanciano, ha ordinato una commissione per, probabilmente l'intenzione era quella di distruggere questa devozione. E dopo un anno e mezzo e 500 prove scientifiche hanno dovuto ammettere che scientificamente non era spiegabile, non era spiegabile scientificamente. E la carne era carne ventricolo sinistro di un cuore umano. Pensate che al momento del miracolo era viva, il carne è sangue umano del gruppo di AB, di sangue AB come quello della sindone. Quindi adesso le due reliquie sono esposte nello stesso ostensorio, sopra c'è l'ostia incarnata, insomma la carne in carta pecorita, e sotto ci sono questi 5 grumi di sangue che per circa 500 anni sono pesati 5,85 grammi ognuno, e che per 500 anni appunto pesati uno o cinque insieme continuava a avere lo stesso peso, come per dire che Gesù era uno in ogni grumo di sangue oppure in tutti e 5 i grumi. E siccome l'ostia si restringeva quando si incartapecoriva, i frati basiliani hanno pensato di inchiodarla su una tavoletta di legno, e infatti adesso si incartapecorita e si vedono i buchi di chiodi intorno. E c'è stato un documento scritto dell'epoca, ma poi sono passati dei monaci per vedere il miracolo, le reliquie, e si sono portati via questo documento. Comunque c'è una lapide che descrive il miracolo, e oltre alla prova delle Nazioni Unite, che in questa commissione hanno approvato che effettivamente le reliquie sono di un essere umano, e provata proprio da scienziati, fra i quali il professor Linoli di Arezzo e un altro professore dell'Università di Siena, e vengono fatte delle processioni, viene indetta un'adorazione continua, e anche è stata fatta appunto una commissione scientifica che ha provato la realtà di queste reliquie come appartenenti a un uomo. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Questo è a Lanciano nell'anno 700 dopo Cristo. Ti ringrazio, Signore, per la tua presenza, ti ringrazio per il perdono che hai verso noi che crediamo poco, Signore. Ti ringraziamo ancora di questa pazienza che hai per noi, per la nostra poca fede. ti supplichiamo di aumentare la nostra fede e ti ringraziamo di tutte le volte che ti sei manifestato nell'Eucaristia. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Fratelli e sorelle, ci risentiamo poi i primi di febbraio, cerchiamo di mantenere questa devozione, venerazione, adorazione a Gesù e di aumentare la nostra fede, di dargli del tempo, perché Lui è un mendicante d'amore. Restituiamogli una parte di noi stessi, del nostro tempo, della nostra vita, che è tutto dono su, tutto viene da Lui, Signore. E ringraziamolo, diamogli del nostro tempo, la nostra vita, e proclamiamo la nostra fede, il nostro amore in Lui. Grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te, Signore.